cercare un percorso di fusione. È chiaro che questo, almeno da parte della maggioranza, non è mai uscito a chiare lettere e questo è l'elemento di critica. Quindi non hanno un elemento di critica tout court delle unioni, ma un elemento di critica di questa unione fatta in questo modo, dove tra l'altro un comune è molto più grande rispetto agli altri tre. Detto questo, che era ovviamente il cappello politico, che tra l'altro ho sempre fatto, insomma, quando si parlava di unione, sull'argomento specifico dello statuto, credo che sia corretto andarlo a approvare prima della composizione del nuovo consiglio, quindi credo che in questo caso la tempistica sia condivisibile. È condivisibile il fatto che ovviamente nel momento in cui si mette a mano lo statuto, si metta a mano ovviamente anche all'adeguamento normativo, quindi alle nuove norme regionali, cioè si recepiscono le nuove norme regionali, le norme legate alla trasparenza, all'anticorruzione. Un altro tema sicuramente importante, ovviamente non impattante per il Comune di Campogalliano, è il numero dei consiglieri, che aumentano di poco, però diciamo che danno più rappresentatività sicuramente al Comune di Carpi e al Comune di Soliera. Ovviamente il tema delle minoranze è un tema molto importante. Nel vecchio statuto, vecchio perché ormai, come dire, va a sostituire, viene sostituito, un tema che noi avevamo posto e che era stato accolto era appunto quello di lasciare la possibilità ai consiglieri dei vari comuni, quindi ai consiglieri comunali dei rispettivi consigli comunali dei quattro comuni, di poter controllare. Quindi di avere le funzioni di controllo anche sull'ente Unione. Io spero che questo sia rimasto, sinceramente non me lo ricordo. Questo ovviamente è un aspetto importante, anche tenendo conto che probabilmente in questa fase storica la maggioranza è rappresentata un po' in tutti i contesti, le minoranze invece può capitare, come ad esempio a Campogalliano, che non siano tutte rappresentate. Quindi questa funzione di controllo, nel caso in cui ci sia un consigliere che abbia il desiderio o l'impegno di voler controllare le attività che comunque fanno riferimento a un mandato che i cittadini hanno dato, credo che questo sia un tema corretto e spero appunto, ma credo di sì, che sia stato conservato anche nel nuovo statuto. Ovviamente il tema dell'unione è legato, il sindaco l'ha accennato prima, tra le tante cose che ci ha spiegato, è legato al riordino degli enti locali, quindi il tema delle province. Ovviamente questo è un tema cruciale, è chiaro che si fa anche fatica ad avere una visione chiara del futuro nel momento in cui è la Costituzione che non viene modificata, per cui, e c'è un quadro normativo nazionale che comunque non viene definito. Per cui il tema dei riordini degli enti locali c'è tutto e da questo punto di vista capisco che si fa anche fatica ad avere una visione. Sulla base di queste considerazioni io non mi sento di aggiungere altro e coerentemente con quello che è sempre stata la nostra posizione sull'Unione, il nostro voto sarà contrario.
La parola Camellini.
Sì, il 6 marzo a Carpi, insieme a tutti gli altri consigli comunali e al Consiglio dell'Unione, in particolare la prima commissione, il segretario ci ha spiegato, insomma, dell'Unione, ci ha spiegato nei dettagli, insomma, le modifiche a questo statuto. Beh, due cose preliminari. La prima è che parliamo dello statuto, quindi quello del Comune e quello dell'Unione sono i due documenti principali che governano il nostro territorio, il nostro comune. Quindi chiaramente è una delibera molto importante. E la seconda, che verrà poi fuori anche dopo, ma insomma voglio dire all'inizio, in un periodo in cui si parla tanto di semplificazione in varie accezioni, ritengo positivo il fatto che lo statuto venga molto ridimensionato e molte parti, tra virgolette, inutili, poi mi spiego meglio dopo, vengano tolte, anche perché i prossimi consiglieri comunali o amministratori dovranno leggere lo statuto dell'Unione, dovranno interfacciarsi con questo ente e quindi dovranno comunque leggere lo statuto anche i cittadini e dovranno capire bene subito che cos'è l'Unione, cosa fa e cosa non fa. C'erano tante parti prima inserite giustamente all'epoca perché le leggi erano diverse e e occorreva inserire alcune spiegazioni ulteriori che però adesso vengono tolte e quindi lo statuto diventa più leggibile secondo me e questo è un fatto positivo. Ha già detto il sindaco che le modifiche allo statuto rispondono a varie esigenze. Adesso non ripeto tutto, però vorrei sottolineare che ci sono delle normative sovraordinate, quindi sia quelle nazionali che purtroppo però, in questo ragione il consigliere Pietri, sono ancora fumose, non determinate, non c'è un punto fisso chiaramente riguardo alle unioni. Ci sono normative regionali perché la nostra regione, così come anche altre regioni, si stanno muovendo sul tema delle unioni. Anche qua non tutto è definitivo, però insomma c'è da parte di diverse regioni un'attenzione a queste unioni e anche una volontà che si legge negli atti, insomma, di affidare alle unioni un ruolo sempre più importante nel prossimo futuro. E poi c'è il tema che l'Unione ha superato 100.000 abitanti, seppur di poco, e quindi abbiamo questi due consiglieri in più. Alcune modifiche derivano da questo. Quando si parlava della durata illimitata, che poi era già così nel nostro statuto, adesso viene codificata in modo più specifico, è dovuto al fatto che le regioni, giustamente, credo, spingendo verso le unioni dei comuni o le fusioni in certi casi molto particolari, vogliono garantirsi che il territorio sia governato in modo abbastanza stabile, quindi che anche i confini amministrativi, anche di questi enti di secondo livello, siano abbastanza costanti nel tempo. Quindi mi sembra ragionevole che l'Unione abbia durata illimitata. Poi c'è il modo di recedere, con quello che ne consegue. Il consigliere Pietri citava, i diritti, dei consiglieri non rappresentati direttamente in Unione, è l'articolo 4, infatti il comma 3 penso che sia rimasto uguale perché non vedo modifiche. Si dice che i consiglieri non eletti nel Consiglio dell'Unione possono ottenere tutti gli atti come avviene nel Comune, quindi insomma questo è rimasto e penso sia molto utile, così come penso sia utile, qualche volta sia fatto, convocare commissioni congiunte come in questo caso, perché su alcuni temi che riguardano direttamente l'Unione, temi importanti, è giusto convocare tutti i consiglieri o comunque tutte le commissioni dei vari comuni. Un tema importante è quello delle materie e delle funzioni. Qui c'è una modifica, anche questa è dovuta a modifiche che ci sono o ci saranno a livello sovraordinato. Quindi il fatto che si prevede, il legislatore prevede di fatto che l'Unione possa avere funzioni proprie, non più solo trasferite. E che lo Stato o anche l'Unione Europea o la Regione possa conferire all'Unione direttamente delle funzioni. Questo ribadisce un po' quello che ho detto prima, il fatto che sulle unioni c'è un interesse sempre maggiore. Purtroppo, spesso visto in ambito regionale, non nazionale, non solo nazionale, però, non, solo regionale e non tanto nazionale, però insomma l'attenzione è grande. C'è il tema del difensore civico che però abbiamo già detto, vengo al tema della rappresentanza, articolo 19. Indubbiamente non si è riusciti a risolverlo completamente, questo penso che sia chiaro, insomma, anche perché la normativa sovraordinata non l'ha risolto, come ci si aspettava magari, perché anche da questa parte del Consiglio più di una volta abbiamo detto che insomma, sulla rappresentanza si potrebbe ancora fare qualcosa. Detto questo, il fatto di avere due consiglieri in unione in più è comunque un'opportunità. Mi sembra che l'assegnazione a Carpi e Suliera, minoranza e maggioranza, sia quella inevitabile e anche più opportuna. Voglio sottolineare una cosa, ha già fatto il consigliere Pietri forse, cioè a Campo Gagliano, parliamo di noi in questo momento, la prossima maggioranza avrà metà dei consiglieri in unione, quindi la rappresentatività aumenterà notevolmente e anche le minoranze passeranno sì, le minoranze da 1 a 3 invece che 1 a 5. Quindi di sicuro, nonostante il caos dei consiglieri dei comuni, abbiamo un vantaggio con questo statuto. Quindi metà dei consiglieri saranno rappresentati circa e questo è un fatto positivo. Di più non si poteva fare, spero, insomma, che nel prossimo futuro qualcosa si possa però fare, magari a livello unitario o nazionale, però insomma ci vorrà penso del tempo e non è una questione che ci spetta direttamente. Mi sembra anche opportuno aver specificato e normato il caso in cui in un comune non vengano eletti i rappresentanti perché l'Unione è un ente, con le sue gambe, quindi deve funzionare e quindi mi sembra anche opportuna la scelta fatta di eleggere d'ufficio, insomma, e nominare d'ufficio i consiglieri che hanno avuto più voti individuali. Mi sembra una cosa di buonsenso, i cittadini ne hanno votati e quindi vanno in unione, insomma. Così credo che sia di buonsenso che invece i gruppi consiliari, le maggioranze e le minoranze, possano scegliere al loro interno quale metà dei consiglieri mandare in unione, perché c'è anche una questione di tempi, disponibilità personali e anche competenze, conoscenze. Il fatto che uno degli scogli più grossi che un po' impedisce o ha impedito alla minoranza di essere favorevole all'unione sia la rappresentanza, quindi ci sta. Però se il problema grosso è questo, insomma, tutto sommato non è un problema sostanziale, che però penso per il nostro comune non sia vitale, perché in maggioranza ci si accorda su chi va in unione e anche in minoranza, quindi penso che la rappresentanza ci sia pienamente. Poi si può migliorare, ma la rappresentanza c'è sicuramente. Non sono molto d'accordo quando si dice che non siamo favorevoli a un'unione fatta come questa, perché posso garantire, per quando, insomma, avendo visto anche diverse altre unioni e come lavorano, come funzionano, questa dall'inizio è una unione vera, cioè effettiva, reale, che cammina e fa delle cose, cosa che in molti altri casi non è stata così. La nostra è stata un'unione fatta anche per rispondere a esigenze, anche contingenti se volete, però che fin dall'inizio, e quindi a maggior ragione anche oggi, ha sempre funzionato con dei servizi trasferiti importanti e non solo per fare un nuovo ente per risolvere problemi di bilancio. Quindi da questo punto di vista la nostra unione non è nulla da invidiare, penso, a altre unioni. Ah, e poi dirò anche un altro motivo dopo, insomma. È stato opportuno anche specificare cosa accade nel caso in cui il consigliere si dimetta dal proprio comune, perché giustamente si deve dimettere anche dall'Unione, insomma, e questo è chiaro. Per quanto riguarda il discorso delle indennità e gettoni di presenza, articolo 33, diciamo quello che è ovvio dire, che si può dire, cioè non ci sono più i gettoni, ok. Vorrei ricordare che la nostra Unione, cosa non scontata, non obbligatoria all'epoca, fin dalla sua costituzione, e parlo della Giunta adesso, ha deciso di non avere un compenso, una remunerazione per gli assessori e il presidente, cosa non scontata. Tra l'altro, nonostante questo, dagli 8 assessori iniziali ci hanno costretto a passare a 4, cosa se vogliamo inspiegabile, perché quando degli amministratori non vengono pagati, se ne hai 8 forse puoi fare anche meglio alcune cose, ma il legislatore qualche volta, volendo normare tutto in modo dall'alto, non si rende conto che in effetti, insomma, in questo modo taglia un po' le gambe agli enti virtuosi, come lo è l'Unione da questo punto di vista. Gettone di presenza, all'inizio c'era, credo fosse anche dovuto, cioè dovuto, giusto, penso che sia stato un errore toglierlo, ma non è colpa nostra. Si poteva dire equipariamolo al comune più piccolo, non al più grande, per risparmiare, però insomma penso che per chi va in unione un compenso solo per pagare la benzina, il tempo che impiega, che non è un compenso vero e proprio, è simbolico, però ci potesse stare. I nostri consiglieri dell'Unione, anche quello di minoranza, Filippo Rossi, sono sempre presenti, quindi insomma non è questa spesa della politica. Quindi il fatto di aver tolto il gettone penso sia stato un errore da parte del legislatore. Vado verso la conclusione, sui controlli interni. Ripeto quello che ho detto all'inizio, giustamente abbiamo tolto quasi tutto perché abbiamo un regolamento nuovo in Unione, ma anche nei singoli comuni, sui controlli interni. All'epoca era necessario scrivere 7-8 articoli per specificare, adesso non è più necessario, quindi giustamente li togliamo, poi chi vuole sapere come funzionano si legge il regolamento. Direttore generale, anche qui penso che sia stato opportuno dire che possiamo avvalercene oppure no. Questo non significa che non serva, insomma, però è opportuno scrivere che è una facoltà dell'Unione e non un obbligo. No, gli altri punti sono delle conseguenze, quindi insomma direi di aver detto tutto e il voto sarà favorevole da parte del nostro gruppo consiliare.
La parola al consigliere Gasparini.
Ma,
In realtà una brevissima considerazione. Io faccio parte delle persone che hanno votato l'ingresso in Unione 7-8 anni fa, quando è stato 6-7 anni fa. Se dovessi votare oggi lo farei a maggior ragione, perché mi sono reso conto in questi anni, io faccio parte dell'Unione, sono un consigliere dell'Unione e in questi 5 anni ho partecipato quasi sempre, perché credo di essere mancato una volta sola ai vari consigli e così via. E devo dire che le preoccupazioni delle minoranze, quando dicono ma sì, è un comune così grande e così via, io vi posso assicurare che noi valiamo tanto quanto valgono gli altri comuni. Cioè quello che diciamo noi vale allo stesso modo, non cambia assolutamente niente. Questa era la mia preoccupazione quando abbiamo iniziato, perché io mi ricordo le discussioni grosse che ci sono state all'inizio. Però in effetti devo dire che questi 5 anni mi hanno tranquillizzato, perché mi hanno fatto vedere, capire proprio che è così, cioè veramente valiamo quanto gli altri comuni. Io credo che noi non abbiamo un parametro di riferimento per capire se non fossimo andati in Unione cosa sarebbe successo. Una cosa è certa però, che i servizi a Campogalliano sono rimasti e sono tra i servizi migliori che ci sono in tutta la regione, perché vi posso assicurare, io lavoro fuori Campogalliano, vi posso assicurare, quando parlo dei servizi che abbiamo noi, fuori ce li invidiano. E servizi come scuola, come asili nido, come tutto quanto. Quindi ritengo veramente che, a parte che se noi chiediamo fuori i cittadini se si sono accorti che siamo entrati in Unione, secondo me loro non sanno neanche che siamo entrati in Unione. Lo sanno perché se ne parla, ma a livello di servizi non credo proprio che loro possano dire sono peggiorati o meno. L'ultima considerazione. Le minoranze, sì, è vero, sono rappresentate non a pieno. Però è vero una cosa, le minoranze è importante, tutti i gruppi eletti che vadano poi in Consiglio dell'Unione, perché purtroppo questa è una vena un po' polemica, però quando ci ritroviamo che già nel Consiglio Comunale di Campogalliano queste persone non vengono quasi mai, cioè io non credo che sia il caso poi di fare tutta questa roba per le varie cose, cioè cerchiamo di essere un po' obiettivi. Certo, no, no, questo sicuramente sì. Ok, vi ringrazio.
Nel senso che adesso non ho Filippo per poter controbattere, perché Filippo è sempre presente, e posso confermare però che a livello di servizi, tant'è che non ho neanche citato prima, cioè sono sempre stati servizi veramente invidiabili, e credo che sia, come dire, l'occasione sempre buona per ringraziare coloro che lavorano nei servizi, insomma, nella scuola, nel nido d'infanzia, cioè, come sono servizi davvero buoni. Questo, francamente, è un tema che non ho citato, ma su molti temi siamo sempre stati d'accordo, ecco, per cui è chiaro che l'elemento di critica c'è, ma l'ho raccontato prima, insomma.
Aggiungo poco perché insomma avete già detto tanto. Parto proprio da una considerazione e da un ringraziamento. Adesso non è Filippo, il presidente Filippo, perché ha fatto, e lui si era molto arrabbiato, devo dire, il suo ruolo di consigliere dell'Unione. Io l'ho già detto in altre volte, io sono veramente orgogliosa dei consiglieri che come Campogalliano abbiamo mandato in Unione. Sono sempre presenti, io credo che assieme, ma anche nella precedente mandato, cioè erano sempre presenti Goldoni, Filippo, l'Alice Goldoni, Vanni. Io credo che assieme si hanno fatto 4 assenze, forse molto, forse un'assenza a testa l'hanno fatta, ma credo che in 10 anni, in 4 anni, oddio, in 4 anni ci possa anche stare. E poi devo dire che anche l'apporto che si porta, io non c'è, sono molto orgoglioso di Filippo Rossi, eh. Lui come presidente di commissione è perfetto, integerrimo, è una cosa incredibile. Insomma, io credo che veramente come comune abbiamo portato della qualità nella discussione, quindi io credo che ci sia anche questa possibilità comunque di confrontarci e di aprire anche a sollecitazioni nuove, comunque un confronto che fa sempre bene, fa sempre bene. Io vi posso assicurare che insomma sono molto contenta di avere un consiglio così e non come quello che hanno altri comuni, lo dico insomma. Sul discorso rappresentanza, è uno dei problemi che ci siamo sempre detti, ce lo diciamo anche come maggioranza, questo non è che la viviamo in maniera diversa. È di fatto un organo di secondo livello che sta acquistando sempre più importanza. Ricordiamoci che tra un po' forse nascerà un altro di organi di secondo livello con la provincia, che sta acquistando sempre più importanza, e cui noi, io vi posso assicurare che tutti gli incontri in cui abbiamo fatto, che abbiamo fatto per preparazione di quella famosa legge sull'ordine territoriale della regione, è sempre stata la prima cosa che abbiamo posto. La pongono quelle unioni che, come diceva Matteo, sono unioni reali. Anche qua non nascondiamoci dietro un dito, ci sono state delle per scelte, proprio non sono, io non critico le loro, come non dico che è meglio la nostra, non dico che è peggio la loro, alcuni comuni che la scelta dell'unione è stata più un contenitore dove mettere tutto attorno ma rimanere tutto uguale. Noi abbiamo sempre detto dall'inizio che se unione doveva essere, unione vera doveva essere, quindi conferimento dei servizi, trasferimento dei servizi, trasferimento del personale, quindi doveva diventare logicamente un ente tutto che avesse delle funzioni chiare e ben definite. Sulla rappresentanza, uno dei problemi purtroppo non lo possiamo risolvere né con lo statuto, ma deve essere una normativa logicamente nazionale che ci risolve questo. E proprio perché noi ci teniamo molto, abbiamo sempre anche combattuto molto la regione quando per i famosi sprechi della politica e tagliare gli sprechi della politica, che anche su questo ci riempiamo spesso la bocca senza sapere di che cosa stiamo parlando, hanno obbligato, imposto all'Unione dei Comuni di far entrare in giunta solo i sindaci, perché per definizione i sindaci, nel momento in cui hanno un ruolo, per definizione negli ultimi anni, non possono prendere indennità accessorie. Noi l'avevamo risolto, si poteva risolvere brillantemente dicendo che chiunque vada in giunta dell'Unione non percepisce nessun compenso. Quando la giunta dell'Unione era 8, vi posso assicurare che era molto più semplice lavorare, molto più facile e molto più semplice lavorare. Da quando la giunta dell'Unione è composta da soli 4 sindaci è molto complicato. Poi è vero che ci sono delle unioni con 9 sindaci, pensiamo all'area nord, però insomma nel nostro caso abbiamo chiesto spesso alla regione che ci venisse dato la possibilità comunque di ampliare. Non ci siamo ancora arrivati, ma credo che potrà essere una delle battaglie per il futuro. Quindi questo è un po' il ragionamento su tutto il resto, sul ragionamento che faceva Pietro, ma abbiamo la nostra versione, oltre che il discorso della rappresentanza, dovuto al fatto che non si capisce bene a quale fine tende l'Unione. L'Unione tende a un fine, cioè l'obiettivo che l'Unione è quello di gestire i servizi, di mantenere i servizi sui territori, che sennò erano veramente in difficoltà, e io credo che questo sia lo scopo. Dopodiché, su ragionamenti che si fanno e che vengono fatti spesso, sono stati anche sui giornali ultimamente, sulle fusioni, io credo che nel nostro caso non sia un obiettivo da perseguire. Poi dopo, logicamente, io lo dico, da 2 mesi vado via, quindi se ne parlerà logicamente in altre occasioni con persone più titolate di quanto non so io per parlare di questo. Quando l'abbiamo costituita, il nostro obiettivo non era la fusione dei comuni, ma era lavorare assieme in maniera più concreta rispetto a quello che non si faceva già con le associazioni, con delle opportunità in più e con creare quelle situazioni che ci permettevano di gestire meglio i servizi che avevamo. Detto questo, direi di mettere in votazione le modifiche dello statuto, così come spiegate, quindi modifiche e aggiornamento dello statuto di unità e d'agio nelle vigenti normative. Chi è a favore? Chi è contrario? Allora, a favore la maggioranza centro-sinistra per Campogalliano, contro la minoranza centro-destra per Campogalliano, c'è da votare anche l'immediata eseguibilità, come sopra? Va bene, sì. Perfetto. Allora, il punto 5 è l'approvazione della convenzione per il conferimento, a proposito di quello che diceva, l'unione della terra d'agio e funzioni di protezione civile, decreto legge numero 78/2004, articolo 14,27, lettera I. Vabbè. Questo rientra, è una di quelle famose funzioni che vi dicevo, obbligatorie, che andavano conferite, su cui l'Unione poteva scegliere di conferire l'Unione, i comuni potevano decidere di conferire l'Unione, e l'avevamo messo nella delibera, che avevamo fatto questa addirittura di realtà entro il 31 di dicembre del 2013, poi siamo arrivati un po' lunghi. L'avevamo messo nella delibera degli ambiti ottimali, quindi oggi siamo arrivati appunto al conferimento. Su questo do finalmente la parola all'assessore Gualdi, così io mi zittisco un po'.
Sì, grazie. Riprendo la discussione del punto precedente, perché con la legge regionale 21 del 2012, la legge all'articolo 7 dispone che per i comuni sopra i 5.000 abitanti dispone l'obbligo per il conferimento di almeno 3 funzioni fra una lista di funzioni che sono pianificazione territoriale, servizi sociali, pulizia municipale, protezione civile e sistemi informatici. Va da sé che vi è l'obbligo per la legge regionale del conferimento della funzione della protezione civile al fine di realizzare gli ambiti gestionali, cioè l'ambito ottimale per la gestione dei servizi, che è poi quello che richiede il programma di riordino territoriale regionale. E i comuni dell'Unione, Carpi Sogliera, Novi e Campogagliano, avendo già costituito ambito ottimale, hanno l'obbligo quindi di avviare la gestione associata mediante il conferimento all'Unione della funzione afferente alla protezione civile. Io voglio sottolineare che a seguito degli eventi del maggio 2012, ma anche quelli del febbraio di quest'anno, ci si è già adoperati per una forma di organizzazione associata, almeno una forma associata di protezione civile, almeno ufficiosa, per fronteggiare queste emergenze. Infatti, se ricordiamo che cosa successe nel 2012, dopo il maggio, con il gemellaggio col comune di Novi, si sono messi in campo azioni che hanno visto un'azione associata tra i comuni dell'Unione di dipendenti comunali, alcuni dei quali sono andati là in loco direttamente a Novi, alcuni hanno supportato a distanza il comune di Novi. E non dimentichiamoci anche tutta l'azione svolta dai volontari del gruppo di protezione civile. Questo non solo, quindi un'azione associata tra i comuni non solo durante la calamità di maggio 2012, ma anche febbraio 2014, quando i vari gruppi comunali si sono coordinati fra di loro. Quindi in un'azione comunque coordinata. Di fatto, quindi, con l'approvazione dello schema di convenzione, che poi è uno schema che deriva poi dalla Regione Emilia-Romagna, si andrà ad attivare quello che viene definito un servizio associato di protezione civile, sia per la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa, ma anche della programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze. Quindi vi è un duplice ruolo del servizio associato di protezione civile, ovvero quello di svolgere attività in tempo di pace, che è, ad esempio, aggiornare i piani di emergenza comunali, che saranno scritti nella stessa lingua nei 4 comuni, quindi avranno uno stesso schema, e saranno anche intercalati all'interno di un piano sovracomunale. E poi ci sono attività invece in emergenza al fine di semplificare e accelerare l'intervento durante circostanze critiche. Le funzioni e le attività dei comuni saranno quelle di trasmettere all'Unione i dati per l'aggiornamento dei piani di emergenza comunale, collaborare con le proprie strutture tecniche al fine di reperire i dati e organizzare l'adeguamento dei piani stessi, proseguire nella gestione dei propri gruppi comunali di volontari di protezione civile, e per queste funzioni, per queste attività, sarà nominato un referente adatto a seguire i lavori, quindi all'interno del comune. L'Unione invece si impegna a fornire il supporto e l'assistenza per l'aggiornamento dei piani comunali, poi approvare un piano sovracomunale di protezione civile, a coordinare i soggetti istituzionali proposti alla protezione civile, quindi provincia, regione, prefettura, a collaborare con i comuni nel caso di attivazione dei centri operativi comunali, oppure del COM, che è il centro operativo misto, che viene attivato dalla prefettura o dalla regione in caso di evento sovracomunale, costituire un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto delle attività di emergenza e a gestire le attività di coinvolgimento, valorizzazione, sensibilizzazione e formazione dei volontari di protezione civile. Questo al fine di creare le sinergie necessarie per diffondere sia le metodologie di intervento che fanno capo alla protezione civile, ma soprattutto quelle di diffondere e di informare la cittadinanza sui comportamenti da tenere in caso di calamità. Sarà costituito un comitato tecnico che, al di fuori del periodo di emergenza, avrà il compito di supportare e anche coordinare le attività di cui ho detto prima. Al comitato tecnico, che sarà composto dai referenti che saranno individuati in ogni comune, possono anche partecipare i coordinatori dei gruppi di volontari, dei gruppi comunali di volontari di protezione civile e delle associazioni. L'ubicazione del centro decisionale di protezione civile è, per ovvi motivi, quello del COM, quello del centro operativo misto, ovvero via Peruzzi a Carpi. Ultime note, l'Unione si avvarrà di personale proprio oppure trasferito o comandato dai comuni. Le spese saranno a carico dei comuni, ma il riparto delle spese generali avverrà in relazione al numero di abitanti. Ultime due note che mi pare doveroso sottolineare è che i centri operativi comunali, cioè i COC, restano per emergenze localizzate a livello comunale e presso le sedi individuate da ogni comune. E i COC saranno attivabili dal sindaco. Il sindaco rimane, ai sensi dell'articolo 15 della legge che detta i principi della legislazione statale in materia di protezione civile, rimarrà l'autorità comunale di protezione civile.
A chi la parola? Grazie all'assessore Guardia. A chi la parola? Cammellini, ping pong, Cammellini.
Sì. Anche di questo argomento abbiamo parlato in commissione congiunta a Carpi il 6 marzo. Credo che quando, pensando alla protezione civile, la prima cosa che mi viene in mente, ma penso a tutti, ma l'hanno già detto gli assessori, è l'esperienza del terremoto 2012, e mi viene in mente anche il consiglio che abbiamo fatto congiunto con Novi a Novi, dove si è parlato di protezione civile, dove abbiamo ringraziato nuovamente anche i volontari e tutti quelli che hanno dato una mano in quell'emergenza. Lì davvero si è visto come, seppur avendo qualcosa di non formalizzato, la collaborazione è stata determinante per risolvere alcune situazioni. Quindi penso che sia anche doveroso nei confronti dei cittadini della nostra Unione formalizzare intanto la collaborazione istituzionale e poi favorire il più possibile la collaborazione del volontariato con i comuni e con l'Unione. Quindi penso che sia non solo un'esigenza conferire all'Unione questo servizio associato, ma anche penso qualcosa di doveroso e necessario per il nostro territorio. Quello che viene trasferito all'Unione di fatto appunto è una collaborazione molto stretta sui piani di emergenza, anche quelli comunali che verranno scritti con un linguaggio comune, e penso sia fondamentale perché insomma i quattro sindaci devono parlarsi avendo sotto documenti scritti allo stesso modo e con gli stessi criteri, e poi il coinvolgimento attivo del volontariato che già è presente ma può fare rete o fare più rete nei singoli comuni in Unione, perché il volontariato anche in questo caso come negli altri servizi è determinante, è un bene molto prezioso, però non è poi sempre semplice coordinare questo volontariato. Quindi noi di fatto stiamo parlando soprattutto di trasferire il ruolo formale, istituzionale della protezione civile. Il volontariato rimane nei comuni e così come rimane nei comuni in capo al sindaco il COC, perché così è la legge, almeno per ora. quindi non è un trasferimento in toto della protezione civile all'Unione, vengono trasferite alcune funzioni in alcuni contesti. E si prevede sia l'attività di emergenza, chiaramente, ma anche quella ordinaria, che è quella che dura di più, quella dove è più importante forse lavorare appunto preventivamente per fare dei piani di emergenza funzionali, informare la cittadinanza e poi essere pronti nel caso dell'emergenza. C'è un comitato tecnico con i vari referenti dei vari comuni e poi c'è il piano intercomunale, che comunque è già previsto dalla normativa. E una cosa che sento di dire è chiaramente in questo ambito è cruciale il sistema informativo, quindi avere sistemi informativi aggiornati con tutti i dati necessari in tutta l'Unione, in tutti i comuni, questo in caso di emergenza è fondamentale, perché dobbiamo conoscere esattamente chi abita dove, chi c'è in una singola porzione del territorio e tutte le emergenze che potrebbero esserci. Il SIA è in unione, quindi insomma anche il fatto di avere in unione già il sistema informativo associato probabilmente agevola questo meccanismo. Poi si è già parlato del COM, quindi il centro operativo misto, che si può attivare anche in modo un po' più agevole da parte nostra, non solo del prefetto, e che quindi andrà attivato, speriamo, cioè, anche con una certa prontezza, nel caso di emergenze che coinvolgano più comuni, quindi penso quelle idriche, ma anche a cose più gravi che speriamo però non accadano mai. E giustamente il servizio associato di protezione civile viene incardinato in un settore esistente, una scelta opportuna, e il settore, quello della polizia municipale, mi sembra anche questa una scelta, insomma, opportuna. E tra l'altro la polizia municipale è già in unione, quindi insomma anche in questo senso dovrebbe essere un'operazione abbastanza agevole. Si diceva in commissione, lo diceva penso l'assessore Schena, sindaco Schena, assessore Schena, che di per sé non ci saranno spese aggiuntive, però speriamo di averne, nel senso che speriamo che, avendo in unione il servizio con eventuali, anche non eventuali, con bandi regionali e quant'altro, e anche economie di spesa, si possono poi acquistare strumenti ulteriori, mezzi, strumentazioni che possono servire ai vari comuni dell'Unione per affrontare le emergenze, tra l'altro anche ottimizzando gli strumenti e gli spazi, perché forse non servono tutti gli spazi che ci sono attualmente per conservare il materiale e sicuramente non in tutti i comuni servono certe apparecchiature, ma si possono anche condividere a livello di Unione. Quindi in questo senso, dato che avere materiale, strumentazione e quant'altro, lo sappiamo bene, è fondamentale in questo contesto, anche mezzi. Speriamo di poter accedere poi a bandi regionali o anche nazionali in questo senso. Un'altra cosa fondamentale che ci tengo a dire è il tema della comunicazione. L'abbiamo visto anche in tutte le emergenze a livello nazionale. Il tema della comunicazione verso i cittadini e le imprese in particolare è cruciale e spesso si verificano casi di malinformazione o distorta informazione o comunicazione. Quindi credo che si parlava anche di nuovi strumenti, penso anche a strumenti informatici, insomma, quindi saper comunicare in tempo rapidissimo ai cittadini in un modo definito, coordinato e anche con mezzi innovativi in caso di emergenza, questo penso sia fondamentale, per cui bisogna lavorare molto anche su questo. Una cosa che si diceva l'altra sera invece, e sono d'accordo, magari anche uniformare quello che compare nei siti web dei comuni, in caso di emergenza tipo terremoto, vabbè, speriamo che non capiti più, però anche emergenze idrauliche e quant'altro, che sui quattro siti ci siano le stesse informazioni pubblicate nello stesso modo, nello stesso punto, perché i cittadini, insomma, se cambiano sito, se abitano in una zona di confine, devono avere un'accessibilità immediata e uniforme. Questo, insomma, renderebbe un po' onore al lavoro svolto. Una cosa importante, chiaramente, è che sui singoli territori ci potrebbero essere, sicuramente ci sono anche dei tecnici, degli specialisti di singole materie specifiche, e quindi insomma, averli in unione significa poi anche che possono mettere a disposizione queste capacità personali non solo al loro comune, ma a tutta l'Unione. Pensiamo anche, non lo so, all'esperienza che comunque il Comune di Novi ha fatto col terremoto. Hanno fatto un'esperienza che noi forse non abbiamo fatto in questi termini, quindi potrebbero eventualmente, speriamo di no, metterla comunque a disposizione di tutti. L'altra sera a Carpi si sono dati i numeri dei volontari di protezione civile e non ne abbiamo molti, perché 65 volontari, se confermato, sono la metà di Cardi, e qua, vabbè sì, anche di più, e quindi abbiamo molti volontari e questa è una grandissima ricchezza, l'abbiamo già visto, e quindi li ringraziamo nuovamente come consiglieri comunali e chiaramente bisogna incentivare questa partecipazione dei cittadini, coordinare e fare formazione. L'ultima cosa che dico sulla formazione, formazione vuol dire formare i volontari, formare i tecnici, ok. Chiaramente istruire i cittadini, quindi facendo delle prove a livello comunale, insomma, per le emergenze, le imprese, i luoghi pubblici e poi c'è il tema delle scuole. Credo che sulle scuole si è già lavorato molto, anche il terremoto l'ha dimostrato, insomma. Tra l'altro la scuola, di nuovo, è un servizio che è già in unione, quindi la polizia è in unione, la scuola è in unione, il SIA è in unione, la protezione civile che deve parlare con tutti questi servizi entra in unione, penso che si possano parlare agevolmente e possiamo averne anche un vantaggio. Chiaramente le scuole non sono l'unico ambito in cui parlare di emergenza, però insomma capiamo bene che è uno degli ambiti principali, anche perché i bambini poi sono istruiti bene e lo sono, penso, ne parlano anche a casa, ne parlano con i nonni, insomma, quindi sono un veicolo di informazioni molto grande e importante. Detto questo, non ho altro da aggiungere e il nostro voto sarà favorevole.
Chi? Pietri?
Beh, devo dire che in questi 5 anni, forse anche 10, non abbiamo mai mancato di criticarvi tutte le volte che insomma ritenevamo opportuno farlo, però credo che possiate dire e riconoscerci il fatto che tutte le volte che l'amministrazione, insomma la maggioranza, ha intrapreso dei percorsi positivi, vi abbiamo sempre sostenuto e appoggiato. Il tema della protezione civile è un tema che abbiamo sempre condiviso. E abbiamo anche sempre riconosciuto alla Giunta e all'assessore Gualdi in primis, perché lui è quello che ha poi operativamente gestito l'operazione, e abbiamo sempre riconosciuto il merito di aver costituito il gruppo locale. E è chiaro che le cose hanno un valore diverso quando vengono fatte per tempo, quindi un conto è rincorrere, un conto invece è farsi trovare pronti. Per cui nella sfortuna abbiamo però avuto, abbiamo dimostrato che ci siamo fatti trovare pronti durante il sisma, i vari terremoti del 2012 che ci hanno colpito, l'ha ricordato anche Camellini, e lì abbiamo capito che avevamo un gruppo, noi lo sapevamo, insomma, però i cittadini forse non tutti, avevamo un gruppo preparato di volontari, poi tanto in quel momento tanti volontari sono entrati, ecco, insomma, anche. Era un momento adatto per la protezione civile positivo a livello anche più ampio del nostro, ma il nostro gruppo era costituito e in quel momento ha iniziato a dimostrare quanto serve appunto la protezione civile a Campogalliano. L'abbiamo apprezzato nel terremoto, ma lo apprezziamo costantemente, in particolare nei periodi invernali, quando piove tanto e quando tutti temiamo per l'acqua del secchio, insomma. Questo inverno è stato un inverno particolare, abbiamo oltremodo avuto modo di apprezzare il lavoro dei volontari che puntualmente tengono monitorati, insieme ovviamente al sindaco, gli argini e i livelli del fiume. Insomma, questa è una cosa che va riconosciuta, ma abbiamo avuto modo di riconoscerlo pubblicamente, insomma, in questo consiglio comunale dove la Protezione Civile ha più volte partecipato. E come giustamente Matteo ricordava, in quel consiglio comunale svolto a Novi, dove anche io ero presente, anch'io ho detto qualcosa, lì effettivamente si è certificata l'importanza, insomma, del gruppo e dello stare uniti e della solidarietà che comunque dietro questi progetti ci sta dietro, insomma. Per cui dal nostro punto di vista, insomma, è tutto positivo e mi permetto di dare alcuni spunti di miglioramento, insomma, questa è una cosa che io dico sempre, ma penso che faccia parte anche del nostro ruolo di consiglieri comunali. Mi permetto di dare elementi migliorativi rispetto al percorso che la protezione civile locale deve seguire e sono prevalentemente legati al tema della prevenzione e al tema della formazione. Il tema della formazione l'ha citato anche Camellini. E una delle cose sulle quali una volta costituito il gruppo e aver capito che c'è gente preparata, competente, il gruppo c'è, è chiaro che il tema della formazione ancora necessario per i volontari, ma credo che il tema della formazione debba riguardare soprattutto i cittadini, e io spero che anche il prossimo Consiglio Comunale venga precisamente formato sui piani di emergenza. Questa è una cosa che in Consiglio Comunale avevo detto varie volte, è un tema complicatissimo, capisco, però sicuramente è un tema dove la prossima amministrazione, quella che sarà, lavorerà, spero che lo farà, insomma, è un tema fondamentale. Abbiamo ad esempio visto nei momenti di emergenza, ad esempio a Bastiglia recentemente con l'alluvione, come dire, c'erano dei punti di ritrovo, però forse i cittadini non erano così ben formati, insomma, quindi questo elemento di critica deve essere la base di un filone di intervento per i prossimi tempi. Piani di emergenza, anche di questo ne abbiamo parlato tante volte in Consiglio Comunale, ci sono, vanno condivisi, vanno coordinati, la Protezione Civile insieme alla Croce Rossa, insomma, sono dei gruppi, adesso, no, militari, però è chiaro che nei momenti in cui c'è emergenza, come dire, ci sono degli ordini da eseguire, e è chiaro che piani di emergenza ben recepiti, condivisi dalla cittadinanza, hanno una forza e una potenza di un certo tipo, insomma. Quindi il tema delle azioni da attuare, che citava prima l'assessore Gualdi, in tempo di pace, come ha citato lui, ma ha citato anche oggi il sindaco, che ne ha parlato in ufficio da lei oggi alle 14, in tema di pace, quindi continuare a strutturarsi, a cercare di avere più attrezzature possibili e appunto cercare di prepararsi a quello che si spera che non succeda mai, di modo che nella fase di emergenza ci sia il massimo coordinamento e la massima efficacia dell'azione sul territorio. Per quello che riguarda il ruolo del sindaco, ovviamente, al di là di raggruppamenti più o meno grandi, il ruolo del sindaco rimane comunque sempre un ruolo fondamentale, la legge dice questo, e al di là anche delle deleghe, come ad esempio nel caso di Gualdi, però insomma il sindaco ovviamente rimane sempre il primo in caso di emergenza, e ovviamente questo viene poi confermato, insomma, nelle delibere che stiamo attuando. Io su questa delibera, noi in questa delibera siamo un po' in difficoltà, nel senso che tutto il percorso della Protezione Civile, come ho detto, l'abbiamo condiviso, è chiaro che il tema del conferimento all'Unione ci trova, come dire, è un elemento di difficoltà per noi, per cui in coerenza con quello che ho detto prima, ma che abbiamo sempre detto in Consiglio Comunale, il nostro voto sarà contrario, è un voto contrario politico, ovviamente ci mancherebbe altro, non è un voto contrario alla Protezione Civile e a tutti i volontari che in essa, insomma, prestano il loro servizio.
Voglio però che sia chiara una cosa: con questa delibera sui volontari non facciamo nessun atto, cioè non andiamo a fare nessun atto, nel senso che i corpi volontari rimangono sui quattro comuni, i volontari di Protezione Civile veri e propri e anche le associazioni di volontariato che fanno la Protezione Civile non rientrano nella delibera, lo dico perché insomma sia chiaro, insomma, questo aspetto. Io logicamente, quando si parla di Protezione Civile in questo momento si pensa sempre subito ai volontari, ed è giusto così, perché così è, c'è un ruolo molto importante dei volontari, però Protezione Civile, il primo a fare Protezione Civile è la struttura comunale, cioè il sindaco, gli assessori, ma non tanto le figure politiche, sono proprio le strutture comunali. Quello che noi andiamo a regolare con questa delibera è proprio questo aspetto, cioè la parte istituzionale, diciamo così, della Protezione Civile, andando anche, cogliendo anche quell'opportunità per fare le cose che dicevi appunto tu, cioè noi, ognuno di noi, ma giustamente, ma anche la Protezione Civile provinciale non ha del personale a tempo indeterminato dedicato, perché teoricamente la Protezione Civile dovrebbe essere una cosa che si attiva, Protezione Civile, ripeto, non un gruppo volontari, ma Protezione Civile, che si attiva solo per l'emergenza, poi chiusa l'emergenza, logicamente, a parte mantenere un presidio che controlli quelli che sono i funzionamenti, eccetera, dovrebbe non esserci come struttura. Ed è così quello che succede anche nei nostri quattro comuni. Noi abbiamo quattro comuni che hanno al loro interno delle persone che svolgono la funzione di protezione civile, definito anche nei piani di emergenza, che sono ognuno ha la propria funzione. Poi c'è qualcuno che fa logicamente da coordinamento, che fa un po' la parte di catalizzatore attorno a cui si muove un po' di cose. Logicamente non lo può fare a tempo pieno. Io credo che il trasferimento all'Unione della Protezione Civile ci permetta invece proprio di avere una figura che possa dedicare invece all'inizio, secondo me, anche eventualmente a tempo pieno, del tempo per fare le cose che la formazione, l'informazione ai cittadini, che sono cose che ci vuole molto tempo per preparare e che hanno senso anche in un contesto un po' più ampio. In questo abbiamo colto proprio l'occasione data anche dalla legge regionale. E in questo va un po' questa delibera. Capisco il significato, insomma, tutte le volte che logicamente ci siamo trovati a votare su qualcosa dell'Unione c'è stato giustamente, cioè una presa di posizione sull'Unione chiara della minoranza, e quindi me lo aspettavo, insomma, nel senso che questa volta me lo aspettavo questo voto. Erano altre le volte in cui mi aspettavo il voto contro. Concedevi la battuta. Quindi vabbè, di fatto questo credo che possa veramente consentire di fare quel pezzettino in più che come singoli comuni non siamo riusciti a fare. Un po' tutta la parte che credo che sia fondamentale anche di formazione, di informazione durante anche gli eventi, che pensiamo alle cose più normali, tra virgolette, che sono quelli dei fiumi. Abbiamo imparato in questi anni, abbiamo detto eravamo preparati sulle piene, è arrivato il terremoto, non eravamo preparati sul terremoto, ci siamo fermati sul terremoto, abbiamo scoperto che le piene sono di vario tipo e anche sulle piene dobbiamo formarci in un modo diverso, perché un conto è un'esondazione, un conto è una rottura di un argine, perché con una rottura di un argine non c'è punto di raccordo che tenga, soprattutto se è vicino all'argine, adesso la dico in questo modo, insomma. E quindi abbiamo veramente bisogno di fare questi passi in avanti e di formarci e di informarci su quali sono le modalità operative migliori poi per affrontare varie emergenze che purtroppo vediamo che sono sempre più frequenti e più catastrofiche, diciamo così, no, catastrofiche nel modo senso, nel senso, puro senso della parola. Metterei in votazione quindi la approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione delle terre d'argine e funzioni di protezione civile. Chi è a favore? Bene. Contrari? Bene. A favore il gruppo centro-sinistra per Campo Gagliano, contrari il gruppo centro-destra per Campo Gagliano, c'è l'immediata esigibilità come sopra? Bene. Allora, il sesto punto dell'ordine del giorno è la sostituzione dei componenti della commissione consigliare affari istituzionali, finanziari, servizi alla persona, territorio, attività produttive e ambiente a seguito della dimissione del consigliere. Anche la mettere in votazione?
Sì, perché la designazione
è fatta, sì. Cioè, di fatto noi c'eravamo un po', quando sì. Rosselli si è dimesso abbiamo detto c'è da sostituire anche la persona in consiglio, certo. Nelle varie commissioni, il lavoro che faceva Rosselli nelle commissioni l'avevamo dato come un atto abbastanza informale, tanto vero che poi nelle commissioni
invece, lo so,
giustamente, anche perché le commissioni, ricordo, sono sempre aperte pubblica, a tutti, certo. I consiglieri. Però invece c'è un vero atto da fare ed addirittura da votare, quindi di fatto noi con questa delibera andiamo a sostituire i vari componenti all'interno delle commissioni che sono, diventano queste, così facciamo prima, di fatto nella commissione affari istituzionali finanziari diventano per il centro-sinistra Cammellini Matteo, Goldoni Alice, Gasparini Vanni e Righe Marcello, per la lista civica centro-destra per Campo Gagliano, lista civica centro-destra per Campo Gagliano Pietro Damiano, poi c'è il Polo della Libertà e Camarata Alfonso e Setti Andrea diventa il membro supplente, ecco. Non c'è il nome,
sì. Dove?
Qua non c'è il nome.
Sì, chiaro.
Poi invece commissione servizi alla persona, leggo, non sto a leggere la maggioranza perché tanto la sappiamo, membro effettivo è Pietro Damiano, mentre Setti Andrea è membro supplente.
Esatto, così.
E la stessa cosa anche per l'altra commissione territorio e attività produttive, la terza commissione, quindi il membro effettivo è sempre Pietro Damiani e Setti Andrea è supplente, giusto?
Ok, perfetto. Questo è.
Questo è, e dobbiamo mettere in votazione la delibera così come detto. Chi è a favore? No, io non chiedo neanche la
sua.
No, volete, qualcuno vuole intervenire? No, no, buon lavoro, vai. Abbiamo già bene. Chi è a favore?
Benissimo, bene. Immediatamente eseguibile anche
immediatamente eseguibile. Non ce la faccio più parlare, devo rispondere adesso, auguri. Allora, scusa, dove l'ho messa? Che lo avevo qua adesso. Risposta, dunque il settimo ultimo giorno, punto del giorno è la risposta interpellanza pubblica relativa alla zona produttiva di Vie Grandi, Grico e Tonelli al protocollo 742 del 31 gennaio 2014 presentata dal consigliere comunale del piano Pietri Damiano, a cui la lascio presentare così. Dove l'ho messa?
Beh, la presento velocemente, non la sto a leggere tutta, ve la sintetizzo in sostanza. Interpelliamo il sindaco per sapere appunto quando verranno realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al comparto di quella zona produttiva, appunto via Granchi, Grandi, Grieco, Tonelli, e quando verrà realizzato il magazzino comunale previsto dalla convenzione. Come sapete, questo è un tema del 2004, mi ricordo dicembre 2004, io me lo ricordo precisamente perché ero appena entrato in consiglio comunale. È stato un percorso che insomma noi l'abbiamo sempre criticato, insomma, in tutta onestà, da allora c'erano molte cose che insomma non condividevamo, e purtroppo l'area non è mai, o comunque è partita in minima parte, il PIP originario di fatto non è stato fatto, perché la parte di PIP è rimasta appunto sul magazzino, su quella che doveva essere la caserma del comune e poco altro. E diciamo che criticammo anche la contropartita che fu appunto, che era appunto il magazzino comunale. Diciamo che noi, come base di confronto per altre operazioni di piano regolatore che susseguirono, utilizzavo come parametro di riferimento appunto i parametri che la maggioranza utilizzò per via Grieco. E il tema è complicato, è spinoso, è chiaro che tutta la vicenda purtroppo, oltre a non aver visto la nascita di imprese, che dal mio punto di vista, ne abbiamo parlato anche ieri sera insomma con gli imprenditori, dal mio punto di vista, se fosse stata un'operazione più snella con un PIP vero, sicuramente dal mio punto di vista avrebbe visto la nascita insomma di tanti capannoncini, dove artigiani avrebbero potuto fare il loro mestiere e magari anche dare la possibilità a qualcuno di trovare un impiego da dipendente, ecco. Per cui insomma diciamo che la perdita è stata notevole, e oltretutto il risultato purtroppo finale, almeno per ora, non finale, ma sicuramente è sotto gli occhi di tutti, che la contropartita, quindi il magazzino comunale, non c'è, e questo ha comportato anche il mantenimento di alcuni affitti, vedi Museo della Bilancia, per tanti anni. Diciamo che solo ultimamente abbiamo tagliato alcuni affitti, però diciamo che questo magazzino doveva avere gli spazi anche per il magazzino ordinato del museo, insomma più altri spazi che non ci sono, che non abbiamo, ecco. Da qui nasce l'idea insomma di fare l'interpellanza, probabilmente l'ultima di questa del sottoscritto, e chiedo appunto al sindaco la risposta.
Sì, allora, di fatto in quella zona non ci sono zone PIP, che è proprio il motivo dello scambio, cioè quella era una zona PIP e poi dopo è stato fortemente richiesto per, si diceva, velocizzare, perché i tempi del consorzio delle produttive si ritenevano troppo lunghi, dai proprietari di quelle aree è stato richiesto la trasformazione da PIP in piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Per fare questo scambio è stato... la delibera è approdata in Consiglio Comunale nel 2004, ma di fatto era già partita prima. Il ragionamento è stato appunto richiesto in cambio la realizzazione del magazzino e i pezzi di terra che erano già di proprietà pubblica, che erano quelle relative al magazzino comunale e quelle relative alla caserma, sono appunto rimaste di proprietà pubblica. Però non c'è PIP, che è proprio stato la merce, cioè è proprio stato la richiesta per cui si è andato alla modifica del piano in consiglio comunale. La vicenda è stata molto complicata, io anche su questo poi a dire la verità non ci avevo mai guardato, però effettivamente nell'incontro che abbiamo fatto, l'incontro che abbiamo fatto ieri è stato un incontro fatto con Impresa Italia, le associazioni di categoria CNA, l'APAM, Confesercenti, sollecitato da loro sul un confronto sul PSC, ed è emerso dal tecnico che ha seguito in modo particolare quell'area per conto di... non per conto di nessuno, ma la seguita in modo particolare quell'area, ricordava quando si diceva che quella è un'area vuota, che non c'è niente, che effettivamente dei 15 lotti è vero che non c'è le